Fred Film Radio, Turin Film Festival, Italy.
Fred Film Radio, 37esima edizione del Torino Film Festival. Siamo al primo degli appuntamenti speciali che si svolgeranno qua alla Mole, cioè all'interno del Museo del Cinema, e che ci sta ospitando per parlare di tutto, cioè di una parte degli eventi che attraversano questa 37esima edizione. E oggi parliamo della retrospettiva. Retrospettiva che è dedicata all'horror, anche se secondo me già dire solo horror mi sembra riduttivo, poi capiremo perché è riduttivo. Saluto subito i nostri ospiti, che sono Maria Paola Perini, Emiliano Monreale, Emanuele Rauco, che sono ognuno esperto a modo proprio di horror e di quello che ruota intorno all'horror. Io comincerei col cercare di delineare che cosa è questa retrospettiva, cioè quanti film sono. Sono 35 più 1, e il più 1 poi uno di voi mi dirà qual è, e perché sono stati scelti proprio questi, insomma, perché dietro c'è una cura particolare, nel senso che Emanuela Martini, che è la curatrice della retrospettiva, oltre ad essere la direttrice del festival, ma ama molto il genere, è una vera appassionata e quindi ha messo veramente quella che è la sua quelli che sono, insomma, la sua passione, e questa passione l'ha condita con tutto il cinema di cui si è nutrita in tanti anni di lavoro appassionato da direttrice, ma anche da critico. Ora non so, Emiliano, vuoi cominciare tu? Vedo che hai un libro in mano, che è il catalogo della...
Sì, il catalogo è un libro catalogo, si chiama Da Caligari gli zombie, ed è... sì, contiene l'elenco dei film della retrospettiva, ma poi una raccolta di saggi, alcuni scritti per l'occasione, altri invece sono dei classici di saggi sul genere, ed è un po' un'introduzione all'horror, che però, appunto, che horror è l'horror classico. Da Caligari e gli zombie significa sostanzialmente dal gabinetto del dottor Caligari, quindi 1919-20, fino alla notte dei morti viventi del 68. Per questo quello che la retrospettiva vuole, in maniera un po' enciclopedica, mettere insieme. Dopo comincia un'altra storia, che è quella della notte dei morti viventi, dell'esorcista, di un horror più violento, più contemporaneo, più esplicitamente politico, fino agli anni Ottanta, proprio una nuova generazione di autori, che sono in parte quelli ancora oggi un po' attivi. Qui invece siamo nel periodo, diciamo, dall'espressionismo tedesco all'arrivo della New Hollywood, con ovviamente dei criteri che se ne parlava spesso con Emanuela quando l'ha organizzato, cioè scambi di varie chiacchiere sul tema, con i due criteri impossibili da coniugare ma necessari di ciò che deve esserci per forza, della roba sconosciuta, cioè gli imprescindibili e gli sconosciuti. Rivelazioni: non puoi non mettere Frankenstein, e invece vanno riscoperti dei classici come, non so, The Tingler, Il mostro di sangue di William Castle, o l'isola dei, come si chiama, l'isola del dottor Moroni italiano, l'isola degli esseri perduti, degli anime perdute, di R.C. Kenton con Charles Lawton, che fa il dottor Moroni per George Wells. Quindi coniugare le due cose, a volte prendendo anche qualche libertà, per esempio l'assenza del primo Dracula, che è il Dracula del 1931, quello con Bela Lugosi, che non c'è nella retrospettiva, però c'è nella copertina addirittura del libro, quindi a risarcimento. Il motivo lì è che in effetti, rispetto agli altri Dracula, che già sono tanti nella retrospettiva, e rispetto agli altri film del regista Todd Browning, che anche questi sono numerosi, paradossalmente Dracula, che pure ha una grande importanza storica perché è il primo grande horror sonoro, forse anche proprio per questo è un film molto statico, molto teatrale, molto... è più importante storicamente di quanto non sia utile forse rivederlo oggi. Quindi questo è un atto di un azzardo che ha fatto Emanuela Martini. Sono appunto 35 titoli più uno, e con alcuni grandi fuochi sia geografici, anche lì la completezza è anche geografica. È chiaro che l'horror cinematografico è un genere anglosassone inglese e americano, però non può non esserci qualche oro di italiano, ci sono qualche classico italiano, qualcosina di francese, non c'è tanto in Francia, ma almeno Occhi senza volto di Fonjou è un altro imprescindibile. Un orientale che è Onibaba, che si chiamava in italiano, non mi ricordo come,
Assassine.
Le assassine di Kaneto Shindo, e altri titoli, ovviamente Dottor Caligari, tutto tedesco, però il cuore rimane Stati Uniti, Inghilterra. Direi anzi addirittura che c'è un doppio cuore americano e inglese, che è la nascita vera dell'horror cinematografico, che è col sonoro, cioè i film della Universal, che si specializza nei film di mostri, e poi l'Hammer, che quanto questo sia anche il coronamento dell'attività di critico e di programmatore di Emanuela Martini, mi sembra evidente, perché da sempre, ogni anno c'è una sezione dedicata agli horror, e lei è una che questa roba la segue da 40 anni in tutte le sue varie ramificazioni, quindi insomma è anche un po' una firma in più
Beh, After Hours nasce After Hours, per quello, no? Notte, è una sezione, no? Ovviamente. Certo. Io vorrei che Emanuele invece cominciare a raccontare anche i registi, perché alcuni registi sono presenti più volte, proprio a dimostrare l'importanza che hanno avuto all'interno della nascita e dell'evolversi del genere, no? Possiamo cominciare da, non so, uno che amo molto io, ma come tutti, Jacques Tourneur, di cui la retrospettiva contiene due titoli, no?
Oh, scusa,
no, figurati.
Me lo volevo tenere.
No, infatti, di cui contiene due titoli che sono due capisaldi proprio per l'evoluzione del genere e per l'evoluzione di alcune figure emblematiche del genere. Uno è Cat People, il bacio della pantera, e l'altro è Ho camminato con uno zombie, che è, diciamo, che considero il primo, quantomeno il primo film che ha rivelato in qualche modo un grande pubblico del cinema la pratica degli zombie. Tra l'altro l'ho rivisto ieri, è stato il film con cui ho aperto il TFF, ed è come quasi tutti questi grandi classici, rivederli dà sempre delle sorprese, perché è un horror con gli zombie, ma in realtà è un melodramma gotico in cui al posto dei castelli, al posto delle montagne, delle rocce, ci sono le spiagge, c'è il sole, la luna e c'è il voodoo. E l'altro, appunto, il bacio della pantera è il film che se dovessimo scegliere un film con cui far capire cosa è stata la serie B, e quando si parla di serie B non è una questione qualitativa, ma una questione produttiva, cioè film fatti con meno soldi, ma cosa ha significato nella storia del cinema e nel progresso dello stile, quello è il film. Il fatto di avere pochi soldi significa che Jacques Tourneur insieme al produttore Val Newton dovevano mettere in su una costruzione visiva che aveva a che fare con le ombre, che aveva a che fare con il buio, che aveva a che fare con i controluce, cioè con tutta una serie di elementi a bassissimo costo e che regalano una suggestione incredibile. Il finale di Ho camminato con uno zombie è un finale in cui praticamente non c'è musica, non c'è commento sonoro, e c'è un utilizzo della luce lunare, ovviamente tutta ricostruita in studio, e dei rumori e delle ombre che è da manuale. Un altro regista, per tornare al doppio cuore, è Terence Fisher, di cui tra l'altro vengono mostrati i due film in cui si riscrive completamente in chiave quasi moderna le due figure centrali dell'horror, cioè Dracula e Frankenstein. Uno, appunto, è il Dracula con Vincent Price, con Christopher Lee, che è un film che ha rinnovato, perché è un film al cui tempo la figura romantica del romanzo di Bram Stoker diventa anche un killer sanguinario. E poi l'altro è La vendetta di Frankenstein, tutti e due del 58, in cui appunto anche lì l'utilizzo del colore, l'utilizzo di un modo, di un linguaggio che è un linguaggio shock. E che è una delle cose interessanti di questa rassegna, è come non solo si compendia in qualche modo la storia del cinema horror, ma come i classici, o quelli che adesso consideriamo classici, in realtà sono tutti suggeritori di modernità. Cioè in ognuno di questi classici c'è un elemento che poi 20, 30, 40 anni dopo ha fatto nascere l'horror, l'horror moderno. Per esempio si parlava della, della Notte dei Morti Viventi di Romero come nascita del, dell'horror moderno. Qui c'è, nella retrospettiva c'è un film di un paio d'anni precedente, cioè la, la Lunga Notte dell'Orrore di John Killing, che annuncia il modo moderno di raccontare gli zombie, quindi famelici, disperati in un certo senso, veloci rispetto alla figura invece del voodoo, però messi insieme con la modernità. E poi si arriva a quel più uno, che è l'unico film degli anni 70 che è Dr. Jekyll e Sister Hyde, in cui, come dire, tutti i discorsi sulla liberazione sessuale, sulla libertà dei costumi, sulle nuove, come dire, sui nuovi modi di vedere la femminilità vanno a, come dire, vanno a fondo, perché si prende, come dire, si prende il posto, Mr. Hyde diventa Sister Hyde, e quindi c'è Barbara, la sorella del Dr. Jekyll, che diventa la, la paladina. Poi appunto Todd Browning, ci sono due film, Freaks, che è uno dei film imperdibili, uno dei film per cui non puoi, che non puoi mettere se racconti la storia del cinema. L'altro è, che ho visto stamattina tra l'altro, La bambola del diavolo, che è un film, che è un film incredibile, è un film che anticipa di 80 anni Downsizing come, come idea, perché si racconta di un mondo che già negli anni 30 aveva bisogno, come dire, di più spazio, e quindi riduciamo gli esseri umani per creare più spazio e minor dispendio di energia, ma allo stesso tempo dentro c'è il romanzo di Alexandre Dumas e Victor Hugo, all'interno c'è un certo modo di usare la magia e la favola che fa pensare ai racconti di Hoffman. È un film sorprendente proprio perché, come quasi spesso, cioè come spesso Todd Browning, c'è un uso delle immagini, dei trucchi, che è sorprendente. Si passa dai trucchi ottici, per cui sembrano, come dire, esseri umani o animali piccoli nelle mani di esseri umani a dimensione naturale, con invece delle soluzioni scenografiche per cui si ricostruiscono letti a dimensioni, in dimensioni gigantesche, che ancora oggi lasciano a bocca aperta.
Allora, l'horror è anche facce, no? Quindi vorrei chiamare in causa Maria Paola, che di volti, di attori sa molto. La copertina, cioè la copertina, il manifesto di questo 37esimo festival è Barbara Steele, che è un'icona assoluta del cinema horror, ma sono appunto tanti i volti, penso a Boris Karloff per esempio, no? Ecco,
grazie Angela. Sì, beh, Barbara Steele ovviamente forse si prestava meglio come immagine di riferimento per il festival, perché vedere Frankenstein, la creatura, forse sarebbe stato, avrebbe evocato troppe altre cose, nel senso che è proprio quella figura creata da, da Karloff per il film di Wayne nel 31, insieme al truccatore Jack Pierce, perché si parla di volti ma si parla anche molto del trucco quando si parla di horror, cioè si potrebbero aprire tanti capitoli su questo, cioè sul volto al naturale e sul volto invece manipolato dal trucco. Il volto della creatura del film James Whale è come dire, forse uno dei volti più citati, più riprodotti, più iconici della storia, non solo dell'horror ma della storia del cinema. È un aneddoto, ma ancora l'anno scorso mi è capitato di vedere dei biscotti che riproducevano il volto di Boris Karloff. E Boris Karloff è un personaggio molto interessante, nel senso, ovviamente la sua fama è legata a quel personaggio in particolare, ma non solo. Diciamo che quel personaggio fa scoprire il talento di un attore che era destinato, perché non particolarmente bello, aveva un volto interessantissimo, ma non era, come dire, non aveva le physique du rôle da primo attore, viene alla fine chiamato a recitare questa creatura composta da altre creature, e per, nel dar corpo a questa immagine così forte, si apre una strada nel genere, che è la sua carriera e la sua fama sono comunque legati indissolubilmente al genere horror in particolare. Penso ad altre caratterizzazioni fortissime come quella della mummia, per esempio, che se non sbaglio è presente nella retrospettiva. La cosa interessante dal mio punto di vista, che appunto sono una, come dire, un amante dell'horror della domenica, nel senso che rispetto agli altri due ospiti sicuramente sono meno ferrata su tutte le vie e gli accessi reconditi dell'horror, mi interessa molto dal punto di vista dell'attore, da un lato per questa questione del trucco e dall'altro perché effettivamente è un genere che ha una tale potenza visiva e in cui l'attore sembra sempre un po' funzionale, insomma, come dire, un po' messo dentro un disegno che è molto più grande di lui. E invece, guardando con un po' più di attenzione il meccanismo di funzionamento della presenza dell'attore nell'horror, intanto ti fai due domande, o forse te ne fai una divisa in due, cioè come si fa a fare paura e come si fa a mostrare la paura, cioè qual è il, come dire, il lavoro dell'attore in queste due funzioni, perché effettivamente c'è qualcuno che deve fare paura, c'è qualcuno che deve mostrarla, e quindi è interessante vedere come i grandi attori dell'horror declinano questo tipo di, soprattutto nel fare paura, però poi ci sono delle attrici che sono anche molto brave ad avere paura e quindi a mostrare con un certo tipo di espressività della bocca, dello sguardo, del corpo, perché è vero che è un genere di volti ma anche un genere di corpi. Allora, in questo senso Karloff è il volto, ed è il volto completamente manipolato dalla truccatura, ma è anche un corpo che, se ci pensiamo bene, lui aveva un costume difficilissimo per un attore, perché aveva dei pesi sui piedi, aveva una specie di struttura che sosteneva il suo corpo, e quindi di fatto l'unica parte del suo corpo libera erano le mani. E infatti, se capiterà, come spero a molti, di vedere o di rivedere il film, ci si renderà conto di come la recitazione di Karloff nella parte della creatura vibra attraverso le mani, perché in realtà il suo volto è quasi impossibilitato a muoversi, diciamo che gli occhi, le posizioni dello sguardo e le posizioni delle mani sono i luoghi in cui passa questa, tra l'altro, diciamo, ambiguità del personaggio, perché è un mostro, ma come tutti sanno, insomma, in questa versione è un mostro a cui ci si affeziona, è un mostro che è dotato di una sensibilità, no? E quindi questa sensibilità passa principalmente per le mani. Quindi, per concludere, adesso io ho una particolare passione per Karloff, quindi mi faceva piacere ricordarlo qui, ma credo che non sia superfluo farlo, e credo che nella retrospettiva, in generale, tutte le volte che si guardano degli horror, soprattutto anche gli horror contemporanei, perché questo tipo di problematica si pone sempre comunque, sia interessante prestare attenzione anche a quello che fanno gli attori, a come si fa a produrre un determinato effetto, anche il modo in cui, per esempio, i non morti rendono la loro condizione è una pratica attoriale, è un modo di muovere e declinare il proprio corpo.
Ho finito. Grazie. Parlavi di corpo, abbiamo parlato di volti, ma appunto adesso corpi, e il corpo è essenziale nel cinema horror, perché non solo è da solo deve incutere terrore, no? Appunto come nel caso di Boris Karloff, ma è anche il corpo che è seviziato, manipolato, cambiato, spaccato. Il corpo è l'oggetto ultimo di qualsiasi finzione sadica, quindi è fondamentale. Ecco, parliamo un po' del corpo nell'horror.
Sì, io tra l'altro in questo catalogo mi era stato chiesto una cosa abbastanza vicina, che in apparenza no, che è il ruolo della razionalità. Inizialmente era partita una cosa sugli scienziati pazzi, o sugli scienziati in generale, scienziati buoni o pazzi. Cosa fanno gli scienziati? Gli scienziati, o anche i sapienti, Van Helsing, che è quello che sa come mettere conficcare il paletto nel cuore del, del vampiro.
Un po' più su, ecco.
Ah, vabbè. Ma anche appunto il dottor Frankenstein che vuole creare un uomo nuovo. Ecco, cosa fanno questi? È emerso che in realtà la prima differenza, per esempio, tra gli scienziati della fantascienza e gli scienziati dell'horror è che gli scienziati della fantascienza, per semplificare, vogliono diventare padroni del mondo, come dicono. Gli scienziati dell'horror vogliono mutare i corpi. E questa la, compreso il proprio, a cominciare dal, dal dottor Jekyll, che vuole proprio mutare il proprio corpo, la propria anima, ma vogliono agire su, sull'essere umano, come dire, anche singolo. Poi questo ha tantissime, tantissime conseguenze, fra cui un evidente risvolto sessuale, perché manipolare i corpi, diciamo, diventare padroni del mondo uno lo può diventare in tanti modi, manipolare i corpi, mettere le mani nei corpi è qualcosa che ha a che fare evidentemente con la dimensione sessuata, e molti di questi film sono in effetti storie di questo tipo. Non tanto il Frankenstein, ma già la moglie di Frankenstein, sì, uno fa Frankenstein, la prima cosa che deve fare subito dopo è trovare la moglie di Frankenstein, certo. E così via per tutte le Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Di per sé questa cosa nel romanzo di Stevenson non è tanto presente, ma appena arriva al cinema questa cosa diventa immediatamente Dr. Jekyll che in realtà è un represso vittoriano e vuole liberare la bestia sostanzialmente in maniera molto evidente. Non a caso c'è una figura femminile che è il cardine di tutto questo, come non è invece nel, nel racconto di Stevenson, cioè la prostituta Miriam Hopkins. E questa cosa è ancora più evidente nei film del dell'Hammer. Questo evidentemente sono passati alcuni decenni, questa cosa c'è tantissimo, anche perché il corpo lo si può mostrare di più, perché è un corpo che diventa anche non solo il tema ma proprio il terreno fisico dell'horror, mentre negli horror fino a una certa data sì è il corpo ma sono anche le luci e le ombre. È in fondo una propaggine dell'espressionismo tedesco, che è un cinema che si fa anche con luci e con ombre, in alcuni casi come quello del Bacio della Pantera o comunque dei film a basso costo, per esempio dell'RKO degli anni 40, anche per motivi di soldi. Io, il Bacio della Pantera è indicativo perché è un film proprio sui corpi in maniera totale, no? Una che, donna pantera, però noi tutta questa roba non la vediamo praticamente mai, vediamo le ombre della pantera, l'horror, tanto che a un certo punto si è anche una delle grandi scuole di pensiero è che gli horror belli sono quelli che meno fanno vedere più sono belli, no? Se io alludo, se io faccio vedere, in realtà questa è una mezza verità, perché c'è invece tutto un versante, come dire, di horror molto esplicito, in cui si vede tanto, no? E che è un, che invece rappresenta un'altra forma d'arte, ugualmente, anzi forse ancora più vicina al cuore dell'ispirazione del cinema dell'orrore. Di una certa data diceva, Valiuto è un grande perché non ti fa vedere niente eppure hai paura lo stesso, no? Invece c'è un'altra forma d'arte, quella di far vedere tutto, anzi far vedere pure dentro, e con una logica che se vogliamo è quella del, perfino dell'action painting, no? Cioè, ci sono dei registi horror che sono come dei Jackson Pollock del sangue dell'interiore, è arte anche quella, non soltanto l'arte del chiaroscuro. C'è un chiaroscuro e c'è un action painting nell'horror.
Prima di fare un'ultima domanda a Emanuele Rauco e concludere, io chiamo in causa un momento ancora Paola, perché i corpi manipolati sono spesso corpi di donne, no? Sono le vittime sacrificali.
Beh sì, l'hai già detto tu, non è che ci sia molto da dire. Infatti l'horror è un perfetto luogo di studio. Non è un caso che molti si siano interrogati su come l'horror ha ragionato o comunque o ci pone il problema di riflettere su come appunto il corpo femminile sia stato oggetto. Però poi ci sono anche delle donne che svendicano e poi ci sono dei filoni invece in cui le donne
di bambole assassine
o di vendicatrici, no? Però penso, per esempio, abbiamo, è stata evocata Elsa Lanchester e la moglie di Frankenstein, ecco, questo è un personaggio comunque anche questo iconico e meraviglioso, in cui diciamo la sua presenza non è necessariamente legata alla violenza. Poi chiaramente la donna nell'horror è in molti casi l'oggetto su cui si esercita è oggetto di desiderio, è oggetto di, insomma, che attrae la violenza. Però questo è un discorso talmente ampio che
ci porterebbero molto
lontano.
Allora, l'ultima domanda per te, Emanuele. Tu prima hai detto, hai accennato a quanto questi film siano stati fondamentali per l'horror successivo, no? Come abbiano gettato le basi anche estetiche. Ecco, io credo invece che siano stati fondamentali non solo per il cinema horror a venire, perché la ricerca estetica di alcuni di questi film, soprattutto ovviamente quelli dei grandi registi, quelli considerati degli autori a tutto tondo, o insomma, primo, ripeto, Jacques Tourneur, ad esempio la fotografia, ma in genere la fotografia di tutti questi questi horror, ma anche proprio la messa in scena è da grande cinema d'autore in molti casi, no? Quindi in questo senso dico che ha influenzato non solo il cinema horror successivo.
Ma guarda, proprio per fare un dato, come dire, elementare, basterebbe vedere il secondo film qui della retrospettiva, i primi due, diciamo, cioè Il gabinetto del dottor Caligari e Il Nosferatu di Murnau, sono film, come dire, che erano appunto delle punte d'avanguardia o delle avanguardie in quegli anni, e che hanno continuato per tutti i decenni a venire a influenzare lo stile cinematografico, cioè proprio non solo come si racconta la paura, ma anche come si mettono in scena certe emozioni, come si costruiscono delle immagini che devono comunicare delle cose. Poi ovviamente il discorso che fai tu è sensatissimo. La maggior parte di questi che oggi possiamo chiamare autori, cioè di questi grandi registi che hanno fatto la storia del cinema, non era chiaro all'epoca che lo fossero. Una volta che questi film hanno lasciato il loro sedimento nell'immaginario e sono stati studiati, poi lo si vede. Penso appunto ai film di James Whale. Qui credo che ci siano tutti e due, cioè sia Frankenstein che La moglie di Frankenstein, sono, come dire, sono è evidente il lavoro stilistico di ricerca estetica e di linguaggio. Basti pensare che poi quando Mel Brooks ne farà la parodia, non potrà fare la parodia se non ricalcando quella ricerca estetica lì, quell'uso del bianco e nero, quell'uso delle scene, quell'uso dei movimenti di macchina. Tra l'altro, a proposito di registi che ricorrono, Robert Wise. Qui ci sono due film di Robert Wise, uno un po' meno conosciuto che è The Body Snatcher, La Iena, ma uno che è uno dei pilastri dell'horror, l'horror anche moderno, Gli Invasati, perché tutto il filone delle ghost story moderne praticamente parte da lì e dalle varie versioni di Giro di Vite, cioè su due romanzi più o meno gotici, cioè su Harry James e su Shirley Clarke, che poi hanno modellato tutto l'horror dai fantasmi giapponesi fino a The Others. Però è proprio interessante questo, cioè nel momento in cui il cinema, un tipo di cinema, deve giocare con le emozioni, chiamiamole basse, cioè diciamo primitive, ed è anche su questo che poi molti studi sull'horror moderno si baseranno, cioè sul fatto che sono film che, come dire, chiedono una reazione immediata. Infatti molti studi si mette in relazione l'horror con il melodramma e addirittura col porno, cioè sono film che hanno a che fare con le reazioni primarie, a volte anche con l'emissione di fluidi, cioè le lacrime, la paura, e in questo caso è veramente qui che si gioca, come dire, che si gioca l'evoluzione, cioè sul riuscire a modificare, a portare sempre più avanti la soglia del visibile, di quello che si può mostrare, quello che viene concesso mostrare, fino ad arrivare passo passo a horror sempre più estremi, ma che non sono semplicemente un modo per scioccare lo spettatore, che era quello, no, che ogni regista di horror più o meno moderno racconta. Lo stesso Mario Bava, quando gli facevano delle domande riflessive, intellettuali, lui le liquidava con una risata, perché poi alla fine tutti hanno la voglia di giocare con il meccanismo, col giocattolo horror, per scioccare lo spettatore. Ma attraverso quello shock passano tante cose, passano tanti discorsi sulla sessualità, sull'evoluzione dell'uomo, sull'evoluzione del nostro rapporto con la società. Necessariamente, quando l'horror diventa moderno, perché diventa consapevole di ciò che sta facendo, non può che diventare politico, politico in chiave come dire economico marxista o in chiave più intima, più personale, più sessuale. E allora poi il gioco si ribalta, e anche prima che l'horror diventi moderno i grandi autori volevano fare l'horror, e qui c'è un esempio straordinario che è il Toby Dammit di Fellini, cioè registi che sono consacrati per cose che per cose che vengono considerate alte, poi a un certo punto sanno che la macchina cinema passa anche da lì, cioè passa dagli istinti primari dello spettatore, e il riuscire a stimolarli nella maniera più fantasiosa possibile è un grande atto di cinema, è un grande atto d'autore.
Grazie, siamo arrivati alla fine di questo primo appuntamento dedicato alla retrospettiva della 37esima edizione del Torino Film Fest, retrospettiva che si chiama Si può fare, non so se mi viene proprio detta bene così, bisogna urlare ma non lo faccio, film horror dal 1920 al 71, qua si ferma, mi fermo anche io perché io oltre il 71 non vedo più niente perché sono paurosa, e quando comincia l'horror splatter fuggo oppure guardo così. Grazie Maria Paola Perini, Emiliano Monreale e Emanuele Rauco, e vi ricordo l'appuntamento di domani che sarà dedicato ai film del cuore di Carlo Verdone. Maria Paola sarà ancora con noi, no? I suoi ragazzi sono con noi domani? Vabbè, però tu li accompagni, i ragazzi del DAMS, come dire, sarai là a stimolarli. Grazie, ci vediamo, ci sentiamo domani, assolutamente. Questo è Fred, Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.